Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma.
Ventottesima domenica del tempo ordinario.
Letture della ventottesima domenica del tempo ordinario. Queste sono le letture che proveremo a commentare oggi. Da un po' di settimane stiamo partendo dal confronto tra il pensiero e il modo di pensare di Dio e il nostro modo di pensare. Si chiede tante volte: ma come si fa a capire il pensiero di Dio? Ma dobbiamo renderci conto che la parola di Dio è come una lettera che Dio ci ha scritto e che nella sua parola proclamata noi troviamo il pensiero di Dio e ciò che Dio vuole. Cosa si dice a proposito della parola di Dio, del pensiero di Dio quindi esplicitato? Si dice che questa parola di Dio è viva, è efficace, è tagliente, con l'immagine della spada a doppio taglio che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture, alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ci dice la lettera agli ebrei di questa domenica, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Tutto è nudo e scoperto davanti a colui che ha creato l'occhio, e chi ha creato l'occhio vede, chi ha creato l'orecchio sente, e quindi nulla è coperto davanti a Dio, e la parola di Dio è viva, efficace, e permette di discernere quelli che sono i pensieri del nostro cuore conformi alla parola di Dio e quando i nostri pensieri non sono conformi a questa parola. Il Vangelo, secondo Marco, ci presenta un tale che corre incontro a Gesù e si getta in ginocchio davanti a lui. Quindi un gesto pubblico, forte, fatto davanti a Gesù e ai suoi discepoli. Un gesto di consegna, di offerta di sé. Un gesto che esprime sincerità del cuore. Questo tale si inginocchia e pone una domanda grande: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù non accetta questa definizione rivolta a se stesso di buono, perché è sempre orientato a guardare il Padre, quindi per il Figlio la bontà è il Padre, il Figlio non guarda mai se stesso, nessuno è buono se non Dio solo, se non il Padre. Egli ribadisce i comandamenti, tu conosci i comandamenti. Guardate com'è fondamentale per noi il fatto che Gesù in tanti passaggi del Vangelo confermi l'Antico Testamento, confermi i 10 comandamenti. Per Gesù rimangono validi 10 comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora disse, questo tale rispose, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Questo tale che fin dalla giovinezza ha vissuto questa adesione alla volontà di Dio, al pensiero di Dio espresso nei 10 comandamenti. I 10 comandamenti esprimono il modo di pensare di Dio che questo uomo ha fatto suoi. Gli dice, lo osservate queste cose, le ho custodite. Sottinteso, anche con fatica, però non le ho lasciate passare. E Gesù ama, lo guarda negli occhi, fissò il suo sguardo, si dice, e lo amò. Quindi questa persona si sentì trafitta da questo sguardo d'amore di Cristo. È molto importante l'attenzione a questi particolari. E poi a lui, a quella persona che gli aveva fatto quella domanda, cioè avere in eredità addirittura la vita eterna, non la semplice salvezza, ma in eredità la vita eterna, una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni, seguimi. Ma a queste parole, ecco, a queste parole, questa parola con quelle caratteristiche, tagliente, viva, efficace, penetrante, come abbiamo ascoltato nella lettera agli ebrei, di fronte a questa parola, segui me, questo persona, questo uomo si fece triste perché aveva molti beni, si fece scuro in volto, se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni, i suoi pensieri, i suoi desideri non lo erano un ostacolo per aderire alla volontà di Dio, al pensiero di Dio espresso dalle parole chiare di Gesù. E allora i discepoli insomma rimangono interrogativi, perché Gesù dice una parola molto molto anche qui impegnativa. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio, tanto che sono costernati, stupiti, dicono chi può salvarsi? Chi può salvarsi se è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio? Chi potrà salvarsi? E Gesù rispondendo, è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Dice, la salvezza degli uomini non possiamo, gli uomini non possono salvarsi da soli, e nulla è impossibile a Dio in termini di salvezza, ma ereditare la vita eterna, entrare in questo regno di Dio, cioè già su questa terra essere veramente regno di Dio, che Cristo regni sovrano su di noi, questo è impossibile per chi relativizza la dolcezza della sapienza di Cristo. Prima lettura, Libro della Sapienza, è un canto a Cristo. Basta sostituire la parola sapienza con la parola Cristo, che è la sapienza incarnata del Padre, e si trova una preghiera meravigliosa. Io preferì a Gesù Cristo scettri e troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure una gemma inestimabile. Pensate alla parabola della pietra preziosa, della perla preziosa. Ho amato Cristo più della salute, più della bellezza. Ho preferito avere Gesù piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da Gesù non tramonta. Insieme a Gesù Cristo, mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ed è questa, non è indebita questa, diciamo, personificazione della sapienza con la parola di Gesù, non è indebita, perché è quello che di fronte alla domanda di Pietro sarà Gesù a dire. Pietro gli pone la domanda, ma noi abbiamo rinunciato tutto per te, cosa ci verrà in cambio? E Gesù risponde con grande concretezza, riprende quasi le parole del Libro della Sapienza. Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figlio, o campi, per causa mia, per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, non dopo, non nel paradiso, non dopo la morte, già ora, 100 volte tanto per l'uomo, per la donna, che relativizzano il loro modo di pensare e accettano questa parola penetrante di Dio e si sottomettono ad essa, obbediscono ad essa, si lasciano convertire, le promesse già per questa vita sono sovrabbondanti. Il Salmo 89 usa un'espressione che mi sta molto molto a cuore, perché sento che è una grazia che desidererei con forza per tutti i giorni della mia vita. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Quanto vorrei che dalla potenza che sgorga dai sacramenti, dall'Eucaristia a cui parteciperemo domenica, che arrivasse a tutti noi questa grazia, il fatto di vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, di vivere ogni giorno come se avessimo solo questo giorno, imparare a contare i giorni, non a pensare sempre al futuro o a piangere malinconici sul nostro passato, ma veramente, per grazia di Spirito Santo, vivere con gratitudine e con gioia il giorno che ci viene dato.
Parlaci, Signore. Commento alla liturgia festiva proposto da padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma.
Ventottesima domenica del tempo ordinario.